Ci segniamo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E allora affidiamo al Signore, affidiamo all'intercessione di Maria la ripresa del nostro cammino di ascolto della parola di Dio, e chiedendo per tutti noi che sia veramente la sua vita, il suo spirito a guidarci e ad aprirci a una comprensione più profonda e vitale della sua parola. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Bene, allora bentrovati, sono contento di poterci ritrovare, no, con tutti voi, e quindi in questo cammino di lettura dell'Antico Testamento. Forse quest'anno, dopo aver finito Genesi, non so, c'è una mezza idea, però ve la butto lì, ma da confermare, di fare un salto nel nuovo, perché la cosa era che se partiamo, stiamo leggendo il primo, potremmo leggere l'ultimo, no? Così. E vediamo, è un po' un'idea. Comunque, appunto, sono contento che il Signore ci dà di trovarci ancora a leggere e a cercare di così approfondire, ecco, questa parola divina umana, no? Come tante volte ho detto, noi l'ascoltiamo, io cerco di studiarla e di spezzarla per voi, e in modo da poter cogliere in queste parole umane, pienamente umane, tanto umane, e qualcosa del Dio della vita, che appunto noi cristiani custodiamo questa parola, la trasmettiamo, torniamo a leggerla, eccetera. Allora riprendiamo il libro della Genesi. L'anno scorso, per chi c'era, sa che abbiamo letto abbastanza del libro della Genesi, abbiamo letto tutta la prima parte. Ricordate, il libro della Genesi è fatto di due parti fondamentali: i primi 11 capitoli, i cosiddetti racconti delle origini, che sono quei racconti che conosciamo più o meno, della creazione, del cosiddetto peccato originale, eccetera eccetera, e delle grandi altre narrazioni, la storia di Noè e del diluvio fino alla Torre di Babele. Dalla fine del capitolo 11, ricordate, dove c'è una genealogia, troviamo il primo dei patriarchi, cioè Abramo. E allora Abramo e Sara, sua moglie, e tutte le vicende legate appunto a un uomo che impara a fidarsi, a credere a un Dio della vita, che lo invita. Ricordate il capitolo 12, un po' questa partenza, no, del cammino, con questo invito: va per te, vattene. Quel vattene però è da tradurre piuttosto va per te, oppure ricordate va dentro di te. È sempre interessante sottolineare questo doppio significato possibile, no? Cioè va per te, va dentro di te. Ogni cammino della vita è un cammino che si fa a 360 gradi e che quindi implica tutta la nostra esistenza corporea, se possiamo dire così, e anche un cammino interiore. E legato a una promessa, un invito ad andare legato a una promessa. La promessa di una discendenza. Ricordate le problematiche di quest'uomo Abramo, che già nella sua famiglia c'era la vicenda di un fratello morto prima del tempo. Ricordate Aran, Terach suo padre, che generò Aran, Abram e Nacor. E Aran morì alla presenza di suo padre Terach, no? Quindi, come dire, una tragedia che a un certo punto succede. Non ci viene detto poi nel dettaglio che cosa è accaduto. C'è una famiglia che è segnata da un dolore. Questi due fratelli che rimangono vanno avanti, si sposano, quindi segnata da un dolore, la gioia, E allo stesso tempo poi una, ancora altre problematiche, ma Sarai era sterile, per cui questi matrimoni che hanno dei vuoti, che portano delle morti, no? E allora a quest'uomo che a un certo punto Terach prende e spinge a partire, ricordate, sottolineavamo questa cosa, cioè che Abramo parte prima di tutto grazie a Terach, che a un certo punto prese Abramo, Sara, prese Lot, ricordate Lot è il nipote di Abram, figlio di Aran, quindi un nipote orfano, e si mettono in cammino. E quando a un certo punto Terach muore, il Signore disse ad Abram. E allora qui ricordo semplicemente che non è da leggere che il Signore aspetta che Terach è morto per dire Abram, no? Cioè quasi come se dall'alto. No, ma piuttosto che finalmente quando la figura del padre non c'è più, lui può prendere in mano la sua vita e il suo cuore e ascoltare quel Signore che da sempre gli parlava. Guardate che Dio non è che aspetta che per parlarci, Lui ci parla da sempre. Il problema è nostro, cioè che possono esserci nel corso della vita dei momenti in cui dentro di noi si creano quelle condizioni e c'è la volontà per ascoltare e cogliere la sua voce. E questa voce che lo invita a partire, legato appunto alla promessa di una discendenza, lui sterile, di una terra, lui migrante, e di una benedizione, di essere portatore di una benedizione. È anche molto bello questo, no? Cioè una vita che porta bene, una vita di cui si possa dire bene, non come giudizio, no? Di quello che dice la gente, ma di una vita che, per cui altri a un certo punto potranno dire benedico Dio di averti incontrato. Benedico Dio di averti incontrato. Allora, questo lo dico, naturalmente non riprendiamo tutto il cammino, un cammino che vede Abramo e Sara ecco, nell'imparare a credere, nell'imparare a fidarsi di Dio, con tutte le fatiche, con tutte le cadute, con tutti i peccati. Attenzione, peccati che poi compiono uno verso l'altro. Questo è sempre interessante, no? Perché quando noi parliamo di peccato, noi ci viene sempre da pensare di appunto il peccato che noi commettiamo verso Dio, di non essere andati a messa l'altra domenica, di appunto aver detto eccetera. Però in realtà poi il peccato è sempre qualcosa che ha a che fare con l'altro. Per cui Abramo, ricordate che subito dopo la partenza, scendendo in Egitto, sentendosi in pericolo perché la moglie, nonostante che avesse una reverenda età, aveva superato i 70, era bella, continuava a essere bella, attenzione, non soltanto per un marito innamorato anche in età avanzata, ma anche per gli occhi degli egiziani. Tanti ricordate che Abramo dice: vedo che tu sei una donna attraente. Ora, questa cosa molto bella è problematica per me, perché gli egiziani ti vedranno, no? E diranno, a un certo punto ti prenderanno e potrebbero far fuori me, di che sei mia sorella. Non è molto bello nei confronti della moglie, no? Non è molto bello, perché succede che appunto poi gli egiziani la prendono, eccetera, eccetera, poi la cosa si risolverà. E allo stesso tempo anche poi Sara nei confronti di Abramo non sempre si comporterà al meglio, cioè le cose, le relazioni sono difficili da entrambe le parti. Questo imparare ad amare, questo imparare a relazionarsi, che fa sì che quando i due a un certo punto nel cammino si sarà percorso, no? Un certo tratto e saranno più o meno pronti, potranno ricevere il dono del figlio tanto atteso. Sappiamo che ce ne sarà anche prima un altro, ecco, voluto un po' da Sara attraverso la sua schiava Agar, Ismaele, eccetera, fino ad arrivare a Isacco, che sarà donato appunto da Dio. Ora, avevamo concluso la volta scorsa con l'altro apice, in qualche modo il cammino di Abramo Vedremo che adesso ormai siamo verso la fine e si svolge dalla sua partenza fino al cosiddetto sacrificio di Isacco. Non è neanche esatta la parola sacrificio di Isacco, perché poi il sacrificio non c'è stato. Quindi rimane questo termine, però come sappiamo dal racconto il sacrificio poi non è avvenuto. Nella tradizione ebraica viene chiamato la legatura di Isacco, perché nel testo si parla a un certo punto che appunto Isacco verrà legato, no? Cioè, anche i Midrash dicono in qualche modo il figlio che chiede al padre di essere legato prima della, no, del sacrificio, che poi a un certo punto per opera dell'angelo non avverrà. E, interessante, sono i due punti importanti, i due punti focali della storia di Abramo, che tutti e due hanno a che fare con un vattene, e nel capitolo 22, che vi invito a prendere, si dice, non riprenderò tutto il brano, ma faccio notare solo alcune cose. Versetto 1 dice: dopo queste cose Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto, eccetera, eccetera. Ora, attenzione, questo vattene del capitolo 12, questo va in ebraico è lo stesso termine, lech lecha, va per te. Anche qui la traduzione non lo rende, no? Ma è lo stesso termine. Cioè un termine che invita nel capitolo 12 a uscire da una storia, in qualche modo a lasciare il padre, a lasciare il padre, e con tutto quello che è di bene e tutto quello che è anche di problematico c'è in ogni relazione filiale, in ogni relazione c'è qualcosa di buono e di problematico. Ricordate, basti solo ricordare che il termine Abramo, cioè il nome Abramo, ricordate che significa mio padre,
il microfono,
super, grazie, e mio padre sarà elevato, non è un nome, diciamo, è un nome abbastanza problematico, nel senso che il padre dà il nome al figlio e pone sul figlio un programma sulla vita del figlio, cioè che il figlio deve, come dire, elevare lui, onorare lui, no? Attraverso mio figlio io ne trarrò onore. Interessante, no? Questo in qualche modo porre sui figli già, no? dei programmi, delle rivincite, dei sogni non realizzati, no? Che a volte succede. E allora lui dovrà uscire da questa relazione, e questo avverrà anche proprio nel cambiamento del nome che a un certo punto il Signore compirà. Perché nel capitolo 17 il Signore dirà: non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abraham. Per cui è interessante, è lo stesso nome per quanto riguarda almeno le consonanti, però c'è un allungamento vocalico che cambia il significato. Cioè dà una vita in qualche modo che porta un fardello che qualcun altro, no, pone su di me, a una vita che invece guarda il futuro. Perché Abraham significa padre di moltitudini. E allora se lì in qualche modo lascia il padre, qui in qualche modo è invitato a lasciare il figlio. Questo figlio che è il figlio tanto atteso, è il figlio della promessa legato appunto alla discendenza, allo stesso tempo perché questo figlio possa vivere bisogna lasciarlo andare. Bisogna, tra virgolette, sacrificarlo. Non verrà sacrificato, non verrà sacrificato. Ma in qualche modo bisogna che qualcosa venga tagliato, Per cui è interessante, no? Questa dinamica di fede nel Dio della vita che cambia le relazioni di Abramo con gli altri, con suo padre, con suo figlio, no? Con sua moglie. Cioè il cammino di incontro con Dio della vita mi apre alla vita nelle mie relazioni concrete. Tant'è vero che alla fine di questo racconto, e vi invito per chi non volesse ad andare a vedere sul sito dove c'è la registrazione di maggio, no? Dell'ultimo incontro che abbiamo fatto, proprio in cui mi sono fermato a leggerlo più in profondità, nel versetto 15 vedete: l'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici, si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Vedete che tornano le promesse? Le promesse del capitolo 12 tornano qui, cioè la discendenza, la benedizione, si impadronirà delle porte delle città dei tuoi nemici esattamente, eh? E quindi le porte delle città sono anche il luogo di incontro, no? Il luogo da cui si entra e allo stesso tempo si incontra la gente, la terra. Imparando a vivere delle relazioni nella libertà e nell'alterità, in qualche modo si entra nelle promesse, si diventa persone feconde, e ricordate che questo, il problema della fecondità è legato certamente alle coppie che non riescono ad avere figli, ma in qualche modo ha a che fare con tutti noi, al di là, no? Di avere dei figli, di non poterli avere più, eccetera, cioè il discorso di avere una vita feconda. Una vita che trasmette vita, che non sia sterile. E quello della benedizione, in qualche modo essere portatori appunto di una benedizione, è quello di una terra, abitare la terra. Torneremo su questa cosa della terra, avere una terra. E allora Abramo tornò dai suoi servi. Insieme si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Notate subito, versetto 19, una stranezza. Abramo torna da solo. Non c'è Isacco. Non c'è Isacco. Isacco, fra l'altro, quando, e lo vedremo anche dopo, quando avviene questo... tranquillo, non preoccupare. Sì. Lo vedremo meglio. Quando viene questo racconto, non è un bambinello. E fra poco vedremo che Sara da lì a poco morirà, anzi, vedremo subito morirà. E il testo ci dice che ha 127 anni quando muore. Il testo ci aveva già detto precedentemente quanti anni aveva quando ebbe il figlio. Allora, Abramo aveva 100 anni e Sara ne aveva 90. Attenzione, sono numeri simbolici, naturalmente, ogni volta dobbiamo sottolineare. E quindi, quanti anni aveva Isacco quando avviene questo episodio? 37 anni. 37 anni. Tra l'altro sapete che questo per noi cristiani evoca, no, una possibile età. Noi non sappiamo esattamente a quanti anni è morto Gesù. Sappiamo che cioè ci sono delle indicazioni sull'anno della sua morte, il 30 dopo Cristo. Se, come ci dice i Vangeli, lui nasce prima della morte di Erode, Erode muore nel 6-4 avanti Cristo, nasce prima della morte di Erode. Quindi se muore prima del 6, ne ha 37? Non lo sappiamo, però è un'evocazione, perché naturalmente in questa figura anche di Isacco, in questo racconto, noi cristiani vediamo tanto, no? Poi di quello che è la vicenda di Gesù. E, però rimanendo al testo, ecco, Abramo torna da solo, Il figlio è andato, è vivo, non è morto, e Abramo ha accolto in questa vicenda il Dio della vita, però il figlio è andato, alla sua storia, no? Alla sua vita, i figli a un certo punto devono andare. E allora con i servi si misero in cammino verso Bersabea e Abramo abitò a Bersabea. Poi c'è, vedete, questi ultimi versetti, delle notizie, storie di famiglia. Dopo queste cose fu annunciato ad Abramo che anche Milca aveva partorito figli a Nacor, suo fratello. Ricordate, torna Nacor, questo Nacor che noi avevamo visto all'inizio, ancora al capitolo 11 e poi non se ne è parlato più, il fratello vivo, no? Aran è morto. Rimane Nacor, adesso torna Nacor. E ci viene detto che suo fratello Nacor, insieme a sua moglie Milca, ha avuto un sacco di figli. Uz il primogenito, e suo fratello Buz e Kemuel, il padre di Aram, e Chesed, Azo, Pildas, Idlaf e Betuel. Betuel generò Rebecca. Milca partorì questi 8 figli a Nacor, fratello di Abramo. Anche la sua concubina chiamata Reumah partorì figli, Tebach, Gacham, scusate questi nomi, Takat e Maka. E suo fratello c'ha 12 figli, cioè, quindi proprio, e sembra che gli genera proprio così, cioè, tu pensa, no? Abramo e tutta sta fatica per avere un figlio, poi ne aveva avuto un altro prima, no? Però non con sua moglie, c'è cioè, suo fratello 12, così. Così va la vita, no? Così va la vita. Cioè, ad alcuni sembra che il percorso sia così difficile e ti giri, no, e guardi l'altro, sembra che invece vada tutto. Poi vedremo perché in qualche modo ci viene detto questo. E allora gli anni della vita di Sara furono 127. Questi furono gli anni della vita di Sara. Sara morì a Kiriat Arba, cioè Hebron, nella terra di Canaan. E Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla. Notate questa immediatezza, no? Abramo torna da solo, c'è questa notizia che viene data e Sara muore. E già la tradizione ebraica aveva notato questa vicinanza, no? Tra il ritorno di Abramo da solo e la morte di Sara. C'è un Midrash che dice che quando fu portata la notizia a Sara che Abramo stava per sacrificare Isacco sul monte Moria e lei morì, le venne una vertigine, e vertigine è come questo stato d'animo, no, in cui uno si sente perso, ormai in un vuoto, e muore. E forte questo, no? C'è anche questo aspetto che possiamo, no, in qualche modo cogliere bene, capire come questa donna che ha avuto, no, questo unico figlio, a solo pensare, non è morto, ma solo pensare che il figlio possa essere, muore lei. E allo stesso tempo, ecco, vedete, se da una parte la storia ci narra appunto di questo dolore, di questa sofferenza e di questa morte che avviene in maniera così tragica, i versetti precedenti, accennando a Rebecca, cominciano a, no, indicare colei che prenderà il posto di questo vuoto. Nel senso che morendo Sara, Isacco, no, avrà questo vuoto, e allora in qualche modo già il testo ci dice, no? Fra l'altro è l'unica donna di tutti questi 12 figli, l'unica donna è Rebecca, gli altri sono tutti maschi, no? Allora quasi come a dire sì, c'è questo, in questa morte, in questa sofferenza, però allo stesso tempo c'è una indicazione di una vita che continua e che va avanti. E allora Sara muore a Kiriat Arba, cioè Hebron. Hebron, non so se qualcuno c'è stato ad Hebron, e io in tutte le volte che sono stato in Terra Santa sono riuscito ad andarci una volta sola, perché non è un posto facile, cioè nel senso c'è una situazione piuttosto tesa, c'è questo edificio molto antico nelle strutture di età erodiana, quindi siamo al primo secolo dopo Cristo, avanti Cristo, e che poi è diventato moschea, ci sono anche i motivi dei resti cristiani, per un periodo è stata anche una chiesa, adesso in gran parte è moschea, e gli ebrei hanno un pezzettino fuori da questo, no? E da una finestra da cui guardano la tomba di Abramo. È un luogo di grande tensione, purtroppo, no? E allora questa, dove ci sono, appunto qui ci sono le tombe di tre patriarchi e di tre matriarche. Vedremo poi i tre, anche se di per sé i tre patriarchi che poi stiamo leggendo, Abramo, Isacco e Giacobbe, anche se di per sé Giacobbe avrà due mogli, ricordate, lo vedremo, Lia e Rachele, lo sappiamo, Rachele non è seppellita ad Ebron. Attenzione, anche gli altri non sono seppelliti a Ebron, cioè nel senso che noi abbiamo dei monumenti funebri, ma dentro non... E però secondo la tradizione appunto vedremo che Rachele sarà seppellita in un'altra, verso Betlemme. Allora, per rimanere al testo invece la narrazione, quindi Sara muore, Abramo venne a fare il lamento per Sara e a piangerla, poi Abramo si staccò dalla salma e parlò agli ittiti. Vedete anche qui c'è un lamento, la conclusione di un lamento e un distacco, anche questo è interessante, no? Cioè in qualche modo, come dire, in questa vita che va avanti, rispetto alle morti che viviamo, c'è da elaborarle, da piangere, da soffrire, elaborarle e staccarsi e andare avanti. Lo dico naturalmente, no, come indicazione generale, sapendo che poi c'è tanta fatica, tante situazioni, no? Però e poi c'è questo stacco, no? E allora parlo agli ittiti. Gli ittiti sono la popolazione che abitava nella terra di Canaan. Ricordate che Abramo ha ricevuto la promessa di quella terra, ma per il momento continua a essere un forestiero, residente in quella zona. E lui proprio riconosce questo: io sono forestiero e di passaggio in mezzo a voi. Datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi, perché io possa portar via il morto e seppellirlo. Attenzione, più esattamente, invece di dire io sono forestiero di passaggio, sarebbe proprio io sono forestiero e residente in mezzo a voi. Gli ebrei hanno dei termini diversi per il forestiero che vive all'estero, nella sua terra, per lo straniero, e per lo straniero che invece vive nella terra di Israele. Quindi è forestiero, però risiede in mezzo a noi. E attenzione, nella Torah, fra l'altro, qui fra l'altro c'è qualcosa, no? Di per sé la Torah non è stata ancora scritta, però qui si parla di qualcosa che, questi testi sono naturalmente successivi, e si parla di qualcosa che la Torah codificherà, cioè che il forestiero residente in Israele è tenuto anche a seguire la Torah, le leggi di Israele. E quindi a celebrare le feste insieme con gli israeliti. Ricordate che quando, per esempio, nei cosiddetti 10 comandamenti, anche il comandamento del sabato, e quello che noi abbiamo tradotto con ricordati di santificare le feste, c'è un po' di posti da qualche parte, e, venite pure, e questo il comandamento del sabato dice al padre di famiglia di far far sabato anche alla moglie, al figlio, allo straniero che è presso di te. Ora attenzione, quindi lo straniero che è residente deve partecipare alla vita di Israele, deve seguire le leggi, però attenzione, non sarà mai proprietario di un pezzo di terra di Israele. Quindi della serie, tu stai con noi, segui le nostre leggi, puoi vivere, puoi lavorare, però tu della terra non sarai mai proprietario. È interessante che nel Levitico, al capitolo 25, versetto 23, si dirà, ve lo leggo, ecco, a proposito dell'anno sabbatico, ricordate questo anno in cui no, si dovevano rimettere i debiti, eccetera, eccetera, al versetto 23 si dice, le terre non si potranno vendere per sempre, perché la terra è mia, dice il Signore. E voi siete presso di me come forestieri residenti e ospiti residenti. Forte, no? Cioè, perché questo dice non più soltanto il fatto di qualcuno che vive, no? Ma della condizione fondamentale di tutti gli uomini. Che tutti gli uomini sono chiamati ad abitare questa terra uscendo fuori dalla brama del possesso, no? Ma piuttosto viverla come un dono, come una concessione di un dono di colui che è il padrone della terra, cioè il Dio della vita, e che la dona ai suoi figli perché possano viverla insieme. E allora dice, datemi la proprietà di un sepolcro in mezzo a voi perché io possa portar via il morto e seppellirlo. Vedete, Abramo chiede agli Ittiti una tomba, una proprietà sepolcrale per poter seppellire sua moglie. Allora gli Ittiti risposero ad Abramo dicendogli, ascolta noi piuttosto, Signore, tu sei un principe di Dio in mezzo a noi. Seppellisci il tuo morto nel migliore dei nostri sepolcri. Nessuno di noi ti proibirà di seppellire il tuo morto nel suo sepolcro. Attenzione, adesso vediamo proprio una, come dire, una trattativa medio orientale che noi anche un po' conosciamo, cioè che lui chiede datemi la proprietà di un sepolcro e loro dicono ma guarda, prendi quello che vuoi, no? Cioè fa come se fosse a casa tua, non è casa tua, ma tu fa come se, cioè, no? Se volete un modo per dire, guarda, cioè, tu rimani forestiero, residente, non puoi acquistare un pezzo di, no? Eccetera, per cui allo stesso tempo in modo gentile, no? Seppellisci dove vuoi. Allora Abramo si alzò, si prostrò davanti al popolo della regione, davanti agli Ittiti e parlò loro. Se è secondo il vostro desiderio che io porti via il mio morto e lo seppellisca, ascoltatemi e insistete per me presso Efron, figlio di Socar, perché mi dia la sua caverna di Macpela, che è all'estremità del suo campo. Vedete, Abramo si prostra, è un segno di grande umiltà nella... E tira fuori, lui aveva adocchiato un posto, no? Vedete, l'aveva già visto, per, no? Per cui dice, se proprio no, voi volete che io sia con voi, eccetera, lì ho visto che c'è una grotta nel campo, fra l'altro questa Macpela significa doppia, nel senso che lui sta pensando alla tomba per la moglie e poi anche la sua, quindi per poter stare con la moglie, una caverna appunto doppia, che è all'estremità del suo campo. Me la ceda per il suo prezzo intero come proprietà sepolcrale in mezzo a voi. Attenzione, notate, la seconda volta che si dice proprietà sepolcrale in mezzo a voi. L'abbiamo visto prima, no? Ora Efron stava seduto in mezzo agli Ittiti. Efron, l'Ittita, rispose ad Abramo mentre lo ascoltavano gli Ittiti, quanti erano convenuti alla porta della sua città, e disse, ascolta me piuttosto, mio signore, ti cedo il campo con la caverna che vi si trova, in presenza dei figli del mio popolo te lo cedo, seppellisci il tuo morto. Attenzione, vedete, sembra che qui, dai commenti, che ci siano gli echi di alcune leggi del tempo in cui questo racconto è stato fatto, cioè della serie che se uno vendeva un pezzo del suo campo, ma non lo vendeva tutto, era tenuto a pagare sempre delle tasse per tutto il campo. Per cui o lo vendeva tutto oppure non. Per cui Abramo ha chiesto la caverna, no? Lui dice, no, senti, cioè, figliati pure il campo, e così, no? Eccetera. E allora Abramo si prostrò a lui, alla presenza del popolo della regione. Parlò a Efron, mentre lo ascoltava il popolo della regione, e disse: «Se solo mi volessi ascoltare, io ti do il prezzo del campo, accettalo da me, così là seppellirò il mio morto». Efron rispose ad Abramo: «Ascolta me piuttosto, mio signore, un terreno del valore di 400 sicli d'argento è una cifra esorbitante». Esorbitante. Che cosa è mai tra me e te? Seppellisci il tuo morto, seppellisci dunque il tuo morto. Vedete, Efron ne approfitta, per cui spara una cifra enorme, e Abramo accettò le richieste di Efron, e Abramo pesò a Efron il prezzo che questi aveva detto, mentre lo ascoltavano gli ittiti, cioè 400 sicli d'argento, secondo la misura in corso sul mercato. Vedete, anche le vicende economiche, le trattative economiche fanno parte della parola di Dio. Cioè, è interessante, no? Perché anche l'economia, anche l'uso del denaro, no? In qualche modo è un luogo che il Signore vuole liberare, vuole rendere vivo. E allora Abramo accetta questa, vedete, non ribatte, non rilancia, non cerca di abbassare il prezzo, no? Quello che gli interessa è poter seppellire sua moglie. Così il campo di Efron, che era a Macpela di fronte a Mamre, il campo e la caverna che vi si trovava e tutti gli alberi che erano dentro il campo intorno al suo limite passarono in proprietà ad Abramo alla presenza degli ittiti, di quanti erano convenuti alla porta della città. Poi Abramo seppellì Sara, sua moglie, nella caverna del campo di Macpela di fronte a Mamre, cioè Hebron, nella terra di Canaan. Il campo e la caverna che vi si trovava passarono dagli ittiti ad Abramo in proprietà sepolcrale. Notate, già due volte è stato detto, la terza volta. Allora, tre volte il testo insiste che Abramo avrà questa proprietà sepolcrale, cioè uno dice: rispetto alla promessa ti darò una terra, eccetera, un po' poco. Era partito con una discendenza. Ricordate che il Signore gli dirà: prova a contare le stelle del cielo, no? Così sarà la tua discendenza. Al momento due figli, meglio uno con la moglie della promessa. Allora, come dire, Abramo in qualche modo impara a fidarsi di Dio cogliendo quei segni di una promessa che si sta compiendo e portando il peso di un'attesa e di un tanto incompiuto. Guardate che questo credo che valga anche per noi, molti qui hanno un po' più di anni, ci sono dei giovani, siamo contenti per loro, però allo stesso tempo questo dico perché noi che un po' di esperienza, un po' di cose, no? Alcune cose abbiamo visto compiersi rispetto alle promesse sulle quali abbiamo provato a camminare nella nostra vita e tante altre no. E tante altre non abbiamo neanche tanta prospettiva che si compiranno. Però è come, ecco, poter intanto no, camminare nella fiducia e nella speranza di un Dio che salva il suo popolo, di un Dio che sta compiendo la sua opera di salvezza e che la sta compiendo già prima di me, ha a che fare prima di me, nella storia dei miei Terach e dei miei padri, in me e nelle cose che di me e nella mia vita ho visto realizzarsi e che poi la porterà avanti nelle generazioni successive. È bello questo, no? Cioè il fatto di come dire, cogliersi all'interno di un'opera di salvezza che sta avvenendo di generazione in generazione. Noi purtroppo nel nostro individualismo tante volte no, siamo in un'epoca, già questo dicevano altri, no, che abbiamo ammazzato i nostri padri e che non generiamo più neanche, no? non abbiamo più fiducia nella vita, più speranza, per cui tanti dicono che genere ho fatto. Per cui molte volte la nostra vita è, no, la mia soltanto, no? Ma, come dire, percepiamo meno questo flusso di generazioni in cui noi siamo dentro. Ricordate che nella tradizione biblica il fatto di avere un figlio era importante, lo sappiamo, importante per tutti, ma aveva un senso religioso maggiore dato dal fatto che se io avrò un figlio e questo figlio a sua volta avrà un figlio e questo figlio a sua volta avrà un figlio, quando arriverà il Messia, in quel mio discendente, se lui ci sarò anch'io. Ci sarò anch'io. E allora la salvezza che lui vedrà, no, sarà per lui e per tutte le generazioni prima di lui. Anche questo è bello, no? Per cui, ecco, questo vivere, riuscire a cogliere una speranza e a guardare quello che non si riesce a vedere a partire da quei segni di speranza, anche piccoli, alla fine che cosa lui avrà di dire mio? La tomba. La tomba. Questa proprietà sepolcrale. Abramo era ormai vecchio, avanti negli anni, e il Signore lo aveva benedetto in tutto. Allora Abramo disse al suo servo, il più anziano della sua casa, che aveva potere su tutti i suoi beni, metti la mano sotto la mia coscia e ti farò giurare per il Signore, Dio del cielo e Dio della terra, che non prenderai per mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, in mezzo ai quali abito, ma che andrai nella mia terra, tra la mia parentela, a scegliere una moglie per mio figlio Isacco. Vedete, lui è vecchio, avanti negli anni, e la moglie è morta, poi dopo sentiremo che si risposerà, avrà ancora qualche figlio, e più avanti, e pensa a Isacco, deve sposarsi. E vedremo che adesso prenderemo sempre più contatto con la seconda figura dei patriarchi, che è la figura un po' più scialba, cioè nel senso che veramente rispetto ad Abramo, che è un gigante, rispetto anche a Giacobbe, che anche lì vedremo un personaggio con un certo spessore, no, anche problematico, Isacco, un commentatore diceva un po', vedremo un po' un bamboccione, cioè no, uno che è un pochino, c'è il padre che fa per lui e poi vedremo che il figlio farà per lui, no? Perché anche lì Giacobbe lo giocherà. E va bene così, cioè nel senso che il regno di Dio va avanti con i grandi uomini e con gli uomini un po' più piccoli, con le grandi donne e con le donne un po' più piccole. Non so dove noi ci collochiamo, ciascuno pensi a sé. Ma per dire c'è speranza per tutti, cioè nel senso che l'opera del Signore va avanti, no, con tutti. Il Signore lo dirà anche nella, vi ricordate in quella parabola dei talenti, no? In cui uno dice ne ha 10, 5, un altro servo ne ha 5, un altro servo ne ha 1. È così. Ci sono persone più dotate, no? Io lo vedo anche fra i miei confratelli gesuiti, c'è gente che impara le lingue come se fosse, se leggesse Topolino, non lo so, eccetera, e io per cercare di imparare l'inglese non ce la farò mai, ma no, cioè, però ecco, la cosa qual è? Che il Signore poi non è che chiederà no, quanti, ma se quel 10, 5, 1 che abbiamo avuto l'abbiamo giocato nell'amore, l'abbiamo messo in gioco nella vita, al di là che uno ne ha avuti 10, uno ne ha avuti 5, uno ne ha avuti 1. Allora è bello anche che qui Isacco, appunto, vedremo che è un personaggio, già dal fatto che è il padre Abramo, che a un certo punto dice sto figlio si deve sposare, no? Per cui, allora dice al servo di mettere la mano sotto la coscia, è un eufemismo, no? Sapete, cioè, la mano si metteva sotto gli organi genitali, per dire come questi sono sacri in qualche modo, allora il giuramento deve essere sacro. E allora, appunto, che andrai a prendere una moglie dalle mie gente, in qualche modo dal suo clan che ha ricevuto la promessa. Lui si sente dentro questo clan. E allora gli disse il servo: se la donna non mi vuol seguire in questa terra, dovrò forse ricondurre tuo figlio alla terra da cui tu sei uscito? Gli rispose Abramo: guardati da ricondurre il mio figlio. Il Signore Dio del cielo e Dio della terra, che mi ha preso dalla casa di mio padre, dalla mia terra natia, che mi ha parlato e mi ha giurato, alla tua discendenza darò questa terra, egli stesso manderà il suo angelo davanti a te, perché tu possa prendere di là una moglie per mio figlio. E guardati di tornare indietro, guardati di tornare indietro, no? La vita è nell'andare avanti. Sapete che gli ebrei, commentando il fatto che la prima lettera della Genesi è la Bet, qui non abbiamo una lavagna, ma più o meno la Bet, faccio il segno, dovrebbe essere, è una casetta, no? Cioè, allora c'è una parte così e poi la parte qui basso. Quindi è aperta solo di qua, verso destra, cioè si può andare solo avanti. Non si può andare sotto, non si può andare sopra, non si può andare dietro. È come dire, a un certo punto dalla vita si esce e si va avanti, ma non si torna indietro. Allora, ecco, deve continuare questa storia di uscita. E dice, se la donna non vorrà seguirti, allora sarai libero dal giuramento a me fatto, ma non devi ricondurre là mio figlio. Vedete come insiste, no? È uscito. E il servo mise la mano sotto la coscia di Abramo, suo padrone, e gli prestò così il giuramento richiesto. Il servo prese 10 cammelli del suo padrone e, portando ogni sorta di cose preziose del suo padrone, si mise in viaggio e andò in Aram Naharaim, alla città di Nacor. Fece inginocchiare i cammelli fuori dalla città, presso il pozzo d'acqua, nell'ora della sera, quando le donne escono ad attingere. E disse: Signore Dio del mio padrone Abramo, concedimi un felice incontro quest'oggi e usa bontà verso il mio padrone Abramo. Ecco, io sto presso la fonte dell'acqua, mentre le figlie degli abitanti della città escono per attingere acqua. Ebbene, la ragazza alla quale dirò: abbassa l'anfora e lasciami bere, e che risponderà: bevi, anche i tuoi cammelli darò da bere, sia quella che tu hai destinato al tuo servo Isacco. Da questo riconoscerò che tu hai usato bontà verso il mio padrone. Naturalmente per trovare donne, cioè dove si andava a quel tempo? Alla fonte, le donne erano quelle che andavano la sera ad attingere acqua. Allora lui va lì, prega e poi dice: come riconoscerò la donna? No, eccetera. Allora ci può sembrare molto ingenuo pure questo fatto, no, di dire che chiederò da bere. Allora intanto che mi dia, no, è già un buon segno, però attenzione che, come dire, che la sua attenzione poi vada anche verso i miei cammelli. Io le chiederò per me, ma se lei appunto, dandomi da bere, dirà, cioè in qualche modo dice uno sguardo che va più avanti, anche rispetto alla richiesta, non si ferma alla richiesta, no? Ma in qualche modo uno sguardo che, come dire, ama la vita, anche in sovrabbondanza rispetto a quello che la vita in quel momento sta chiedendo. È bella come tentativo, come... Non aveva ancora finito di parlare quando ecco Rebecca, che era figlia di Betuel, figlio di Milca, moglie di Nacor, fratello di Abramo, usciva con l'anfora sulla spalla. La giovinetta era molto bella d'aspetto, era vergine, nessun uomo si era unito a lei. Ella scese alla sorgente, riempì l'anfora e risalì. Il servo allora le corse incontro e disse: fammi bere un po' d'acqua dalla tua anfora. Rispose: bevi, mio signore. In fretta calò l'anfora sul braccio e lo fece bere. Come ebbe finito di dargli da bere, disse: anche per i tuoi cammelli ne attingerò, finché non avranno finito da bere. Vedete, si compie quello che lui aveva sperato. Con questa donna, è una donna, vedete, che prende iniziativa, e un aspetto di Rebecca vedremo che prenderà molto iniziativa, cioè se Isacco sarà un po', con tutto il rispetto, un bambaccione, non così Rebecca, Cioè, vedremo che Rebecca sarà invece una donna attiva fin troppo, ma che già questo fatto, no, che prende l'iniziativa. E in fretta vuotò l'anfora nell'abbeveratoio, corse di nuovo ad attingere al pozzo e attinse per tutti i cammelli di lui. Intanto quell'uomo la contemplava in silenzio, in attesa di sapere se il Signore avesse o no concesso buon esito al suo viaggio. È un uomo saggio questo servo, che prega, che riflette, che adesso la guarda in silenzio. Quando i cammelli ebbero finito di bere, quell'uomo prese un pendente d'oro del peso di mezzo siclo e glielo mise alle narici, e le sue braccia mise due braccialetti del peso di 10 sicli d'oro. Vedete, qui anche lei si lascia fare. Lui prende questi oggetti d'oro, no? Gli pone, lei tranquilla si lascia fare. E disse: di chi sei figlia? Dimmelo. C'è posto per noi in casa di tuo padre per passarvi la notte? Rispose: io sono figlia di Betuel, il figlio che Milca partorì a Nacoro. E soggiunse: c'è paglia e foraggio in quantità da noi e anche questo posto per passare la notte. Quell'uomo si inginocchiò, si prostrò al Signore e disse: sia benedetto il Signore, Dio del mio padrone Abramo, eccetera, eccetera. Saltò alcuni versetti. Quindi ringrazia e benedice. La giovinetta corse ad annunciare alla casa di sua madre tutte queste cose. Ora Rebecca aveva un fratello chiamato Labano, e Labano corse fuori da quell'uomo al pozzo. Attenzione, entra in gioco anche un altro personaggio che noi ritroveremo, anche nella storia appunto di Giacobbe, suo fratello. E dice: egli infatti, visti il pendente in braccialetti alle braccia della sorella, è interessante, no? Egli visti il pendente in braccialetti, vedremo che qui già il testo dice che quest'uomo è particolarmente sensibile al denaro. E ai beni, già vedete il racconto già ce lo dice, no? E lo sappiamo per tutte le cose che poi succederanno con Giacobbe. E allora, e udite queste parole di Rebecca sua sorella, così mi ha parlato quell'uomo. Andò da lui che stava ancora presso i cammelli vicino al pozzo e gli disse: vieni benedetto dal Signore. Vedete, i soldi e i beni ben dispongono. Perché te ne stai fuori mentre io ho preparato la casa e un posto per i cammelli? Allora l'uomo entrò in casa e Labano tolse il basto ai cammelli, fornì paglia e foraggio e acqua per lavare i piedi a lui e ai suoi uomini. Quindi gli fu posto davanti da mangiare, ma gli disse: non mangerò finché non avrò detto quello che devo dire. Gli risposero: di pure. E allora il servo dice: io sono un servo di Abramo, il Signore ha benedetto molto il mio Signore, il mio padrone mi ha fatto giurare: non devi prendere per il mio figlio una moglie tra le figlie dei Cananei, eccetera, eccetera. Vedete, lui racconta tutto, come era stato detto da Abramo, noi saltiamo alcuni versetti, e dice, solo quando, salto ancora, lui racconta anche che cosa aveva pensato, come ha riconosciuto Rebecca, e poi salto versetti tanti, poi vi potete leggere anche con calma, dice, versetto 49, ora se intendete usare bontà e fedeltà verso il mio padrone, fatemelo sapere, se no fatemelo sapere ugualmente perché io mi rivolga altrove. Quindi gli ha raccontato tutto, gli ha raccontato come ha in qualche modo colto, cioè incontrato Rebecca, come eccetera, però dice: fatemi sapere se rispetto a questo siete d'accordo, volete che sposi il figlio del mio padrone. Allora Labano e Betuel risposero: la cosa procede dal Signore, non possiamo replicarti nulla, né bene né male. Ecco Rebecca davanti a te, prendila, va e sia la moglie del figlio del tuo padrone. Ecco come ha parlato il Signore. Quando il servo di Abramo udì le loro parole, si prostrò a terra davanti al Signore. Poi il servo estrasse oggetti d'argento, oggetti d'oro e vesti, li diede a Rebecca. Doni preziosi diede anche al fratello e alla madre di lei. Poi mangiarono e bevvero lui e i suoi uomini, passarono la notte. Quando si alzarono alla mattina, gli disse: lasciatemi andare dal mio padrone. Ma il fratello e la madre di lei dissero: rimanga la giovinetta con noi qualche tempo, una decina di giorni, dopo te ne andrai. Vedete, sono interessati a trattenere Rebecca, sono interessati anche che questo rimanendo continui a fare ancora dei doni, sono interessati. Ma lui rispose: non trattenetemi, mentre il Signore ha concesso buon esito al mio viaggio, lasciatemi partire, per andare dal mio padrone. Dissero allora, chiamiamo la giovinetta e domandiamo a lei stessa. Chiamarono dunque Rebecca e le dissero, vuoi partire con quest'uomo? E lei rispose, sì. Vedete, loro, vabbè, chiediamo a lei, magari lei dice che deve prepararsi, no? Lo dice lei, questa Rebecca arriva e dice, vuoi partire? Sì. Sì. Forse anche lei conosceva il fratello, naturalmente, soprattutto. Allora essi lasciarono partire la loro sorella Rebecca con la nutrice insieme col servo di Abramo e i suoi uomini. Benedissero Rebecca e le dissero, tu sorella nostra diventa migliaia di miriadi e la tua stirpe conquisti la città dei suoi nemici. Così Rebecca e le sue ancelle si alzarono, salirono sui cammelli e seguirono quell'uomo. Il servo prese con sé Rebecca e partì. Intanto Isacco rientrava dal pozzo di Lacairoi. Abitava infatti nella regione del Negev. Attenzione a questa cosa del pozzo di Lacairoi, perché nelle Bibbie che hanno le note c'è, il pozzo di Lacairoi è legato alle vicende del fratellastro, del fratello. Al capitolo 16, ricordate che quando a un certo punto nasce Ismaele e poi nascerà anche Isacco, a un certo punto, quando Isacco viene svezzato, Abramo farà una festa. E in questa festa cosa accadrà? Che Ismaele scherzava con Isacco, sorrideva con Isacco. Ricordate che Isacco significa Dio sorriderà? Allora lì c'è un gioco di parole per dire quasi... prendeva quasi il posto di Isacco, almeno questo agli occhi di Sara, che si ingelosì e disse ad Abramo, caccia via questa donna con il figlio. E Abramo si opporrà, cioè cercherà di protestare, ma Sara sarà decisa, per cui Abramo manderà via Agar con suo figlio Ismaele. Allora questi andranno nel deserto, si fermeranno vicino a un pozzo, il Signore parlerà ad Agar, gli dirà riprendi il cammino, eccetera, eccetera. Questo pozzo, versetto 13, dice Agar al Signore che le aveva parlato diede questo nome, tu sei il Dio della visione, cioè tu mi hai visto. Io nella mia angoscia, nel mio essere stata mandata via, nel non voler essere guardata da nessuno, ho sperimentato che tu mi hai visto. E allora per questo il pozzo si chiamò Pozzo di Lacairoi. Però è interessante, no? Cioè che Isacco, e vedremo anche poi nel seguito, per quanto queste vicende siano state dolorose, lui in qualche modo conserva un legame col fratello. Col fratello. Bello perché anche, vedete, se a volte le vicende dei padri e delle madri possono essere vicende di rottura e di inimicizia, non è detto che i figli possano scrivere un'altra storia. Non possano non scrivere un'altra storia. Non siamo condannati, in qualche modo, tra virgolette, le colpe dei padri e delle madri, no. Non sono necessariamente un macigno che non si può spostare. Concludo, con questo concludiamo il capitolo. Isacco uscì sul far della sera. Vedete, Isacco è un uomo meditativo. Sta lì da solo a questo pozzo che ha probabilmente riflette anche sulle vicende della sua famiglia. Uscì sul far della sera per svagarsi in campagna e alzando gli occhi vide venire i cammelli. Alzò gli occhi anche Rebecca, vide Isacco e scese subito dal cammello. E disse al servo, chi è quell'uomo che viene attraverso la campagna incontro a noi? Il servo rispose, è il mio padrone. Allora ella prese il velo e si coprì. Bello questa cosa, no? Quest'arte di un incontro che ha bisogno di un velo, cioè ha bisogno di passi, non si arriva all'altro così. No, pensate anche nelle nostre relazioni, noi che siamo tutto e subito nel consumismo, noi vogliamo tutto svelato, no? e invece c'è una sapienza, un'arte, no? Nell'avvicinarsi all'altro che passa attraverso questa immagine di questa donna che si vela, è il suo sposo, però lei si vela, come dire, pian piano, no? Il servo raccontò a Isacco tutte le cose che aveva fatto. Isacco introdusse Rebecca nella tenda che era stata di sua madre Sara. Vedete, colma il vuoto. Si prese in moglie Rebecca e l'amò. Isacco trovò conforto dopo la morte della madre. Attenzione, di Abramo e Sara non si dice mai che Abramo amò Sara o amava Sara. E dice una forma di rapporto, no, che a volte anche c'è, no? Cioè di contratto, di cammino, di cui non si dice. Qui invece si dice per la prima volta che l'amò. Attenzione, dovremmo aspettare ancora una generazione per trovare Giacobbe che vedendo Rachele si innamorò. Qui non c'è, qui è un passo avanti rispetto ad Abramo, ma non è ancora quello, no, di Giacobbe. Qui dice anche una situazione, no, in cui Isacco si trova e non l'ha decisa lui e allo stesso tempo si trova ad amare. Pensate quante situazioni della nostra vita noi non abbiamo deciso. Eppure in tante situazioni che pur non abbiamo deciso ci sono degli spazi per poter amare, almeno chiamate ad amare. Bello questa cosa, no? Che quindi Isacco l'amò e trovò conforto in Rebecca. Bene, allora vedremo poi la prossima volta come continua la storia. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.